Per chiudere questa serie di podcast ho pensato di ripartire dall'inizio, se sei d'accordo.
Sentiamo.
Inizierei dalla copertina, una delle prime cose a cui si pensa quando si progetta un podcast. L'illustrazione delle case tra gli alberi, o con gli alberi nelle case a seconda dei punti di vista, ha fatto molto discutere su Facebook. Decine di persone si sono divise, spesso duramente, tra chi la considera una prospettiva necessaria e chi lo ritiene un progetto impossibile, assurdo. Torniamo alle palafitte, puah, che schifo, è stato il commento più gentile. Luca, anche tu, se non sbaglio, all'inizio avevi dei dubbi.
In effetti, la prima immagine che mi avevi mostrato mi aveva colpito, sapendo che era molto difficile trovare una sintesi che raccontasse un fenomeno in profondo cambiamento. Non credo alla possibilità di cancellare l'architettura coprendola di alberi, perché la storia delle costruzioni che abitiamo nasce come opposizione al mondo naturale, con cui abbiamo fatto pace solo da pochi secoli. Mentre credo nella proposta di Stefano Mancuso, che chiede di piantare 1.000 miliardi di alberi entro il 2030. Un gesto potente, concreto, efficace. Ma in effetti, le palafitte sono state anche un riferimento per Le Corbusier, quando progettò la sua famosa unità di abitazione a Marsiglia, uno dei modelli della palazzina contemporanea. Ma alla fine, l'immagine della nostra cover mi ha affascinato perché genera una circolarità interessante tra artificiale e naturale, tra uomo e universo di viventi, di cui anche noi facciamo parte e che troppo spesso dimentichiamo. In fondo, credo che nei prossimi anni i progettisti più interessanti saranno soprattutto i paesaggisti.
In effetti, senza volerlo, l'illustratore, Andrea De Santis, si è avvicinato molto a un progetto che Carlo Ratti, uno dei progettisti italiani più noti a livello internazionale, ha realizzato qualche mese fa. Si chiama Greenery, crasi di granaio verde. Lo ha elaborato insieme all'architetto Italo Rota per la casa di Francesco Mutti, l'imprenditore dei pomodori in scatola. Al centro c'è un ficus alto 10 metri, attorno al quale si sviluppano i vari ambienti. Una splendida utopia o un modello replicabile? Questa è la risposta che Carlo Ratti ci ha dato in collegamento da Boston, dove dirige il Sensible City Lab dell'MIT.
Io credo che sia un imperativo oggi cercare di trovare nuove forme per integrare naturale e artificiale. E questo in diversi modi. Un modo chiaramente è quello di cui stiamo parlando adesso, di portare più natura nelle nostre case o smorzare quella linea di confine tra esterno ed interno. E questa è chiaramente una modalità, ma c'è un'altra che è altrettanto importante, che sono le nuove tecnologie. Le nuove tecnologie ci permettono di utilizzare sensori, intelligenza artificiale, attuatori, di trasformare un edificio che appartiene al mondo dell'artificiale in qualcosa che risponde in modo dinamico, come nel mondo del naturale.
La frattura tra naturale e artificiale è una delle grandi questioni che abbiamo affrontato in questi episodi ed è parte della nostra storia lungo i secoli. La crisi che viviamo oggi, dice Ratti, deriva da una concezione dell'artificiale come polo opposto al naturale. Occorre invece creare nuove alleanze tra questi due mondi. E per provare a farlo, Carlo individua due possibili strade. Da un lato, la natura che integra la costruzione in maniera attiva. E dall'altro, la tecnologia che permette di trasformare un edificio inerte in qualcosa di vivente e capace di interagire con un ambiente sempre più fragile. Comporre questa frattura è una delle grandi sfide per abitare il mondo di domani, perché ci invoglia a pensare in termini circolari e collaborativi rispetto all'ambiente che trasformiamo costantemente. Io sono Luca Molinari.
Io sono Carlo Annese e questo è Le case di domani, come vivremo e dove abiteremo dopo il Covid, un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Gibus, pergole e tende per vivere alla luce del sole. Non è facile sintetizzare 9 episodi in cui abbiamo parlato di tanti aspetti, dalle case ibride e flessibili alle città ibride e flessibili, dai coworking al recupero dei borghi spopolati, una prospettiva peraltro stroncata da un libro appena uscito. Si intitola Gli ultimi italiani e con la statistica dimostra che entro fine secolo ci ridurremo alla metà degli abitanti attuali. Potremmo invece usare un po' delle suggestioni di una mostra allestita al Museo della Casa di Londra su come saranno le nostre case nel 2050, coabitate da 3 persone gender neutral alle prese con la crisi climatica e con tecnologie che si infileranno nei nostri spazi più intimi per raccogliere dati, sensori ovunque e lenzuola che monitoreranno il nostro sonno. Ma forse rischiamo di cadere in qualche stereotipo, per esempio quello per cui il futuro è dipinto come uno spazio bianco, luminoso e asettico, come nei film di fantascienza.
Come sempre, le nostre visioni fantascientifiche sono smentite da una realtà più complessa e ricca di scarti inattesi, che gioca insieme a un lento adattamento di noi umani ai cambiamenti radicali. Invece, visto che abbiamo un po' di amiche e amici sparsi per il mondo che si occupano di questo, può essere utile chiedere ad alcuni di loro cosa hanno imparato dalla pandemia, quanto e come l'esperienza di questi 2 anni ha cambiato il loro modo di progettare. Il primo è Carlo Ratti, appunto, che si sta dedicando soprattutto all'utilizzo dei big data, enormi quantità di informazioni sullo spazio urbano raccolte da sensori e dispositivi digitali, per creare applicazioni in grado di ridurre le conseguenze del cambiamento climatico, per le abitazioni private come per la mobilità cittadina. Ratti, peraltro, ha sostenuto fin dall'inizio che la pandemia non avrebbe decretato la fine delle città.
Le città non sono sempre esistite, l'uomo inventa le città poco più di 10.000 anni fa, come un meccanismo molto interessante per portarci insieme in modo che insieme possiamo essere più di ciascuno di noi individualmente, insieme possiamo scambiare prodotti, possiamo incontrarci, scambiarci delle idee, possiamo scambiarci dei cromosomi, insomma la città è un bellissimo meccanismo che ci permette insieme di far più di quanto possiamo fare singolarmente o da sole. Le città nella loro lunga storia plurimillenaria si sono sempre dimostrate più forti di pandemie anche più devastanti di quella del Covid. E questa forza magnetica che ci porta a vivere nelle città si è sempre dimostrata più forte di quelle forze centrifughe come pandemie, guerre, che invece ci hanno allontanato le città. Al tempo stesso non tutto è come prima e non tutto sarà come prima. È una delle cose che credo sarà più diversa, è proprio legata a quello che abbiamo iniziato ad apprezzare nel periodo della pandemia, una flessibilità maggiore tra vita domestica e lavoro.
Questo significa risolvere uno dei problemi chiave delle città del Novecento, incidendo sul tempo più che sullo spazio. Come in una scena di un film di Fantozzi, tutti facciamo la stessa cosa nello stesso preciso momento. Una maggiore flessibilità significherebbe invece creare nuove dinamiche urbane.
La desincronizzazione della città invece ci può aiutare a vivere tutti molto meglio e in maniera più sostenibile. E questa desincronizzazione ha bisogno di maggior flessibilità nelle nostre vite, che è proprio quello che abbiamo oggi a seguito del Covid.
Anche Maria Claudia Clemente, come Carlo Ratti, era convinta che la pandemia non avrebbe alterato la fisionomia delle città. E oggi ne ha conferma dalla voglia di uscire, incontrarsi e condividere, che, appena è stato possibile, si è concretizzata nei fatti. Anche se continuano ad arrivare notizie e numeri di nuove varianti con una notevole capacità di diffusione, l'esigenza di stare insieme si è dimostrata più forte del virus. Si tratta di un istinto sociale animale irresistibile, che viene confermato nella storia delle città ogni volta che una grave pandemia termina. Paradossalmente, a una grande tragedia epidemica segue un momento di rinascimento culturale e demografico potente, che porta nuova linfa e cambia le prospettive con cui noi guardavamo al mondo fino a quel momento. Non è una formula magica che viene ogni volta, ma si tratta di una condizione legata alla nostra condizione di essere umani.
Tutti sono di nuovo per la strada, nelle piazze, a incontrarsi, a bere, a chiacchierare sulle scale, come era prima, anzi forse anche di più. Quindi a maggior ragione bisognerebbe porre attenzione e qualità nei nostri spazi pubblici, spesso purtroppo trascurati.
Maria Claudia è tra le progettiste più titolate in tema di spazi pubblici. Con l'ABIX, lo studio di architettura e pianificazione che ha fondato a Roma con Francesco Isidori, ha vinto insieme ad altri partner il concorso per la copertura della pavimentazione dell'Arena del Colosseo. Ha recentemente realizzato il restauro e la riqualificazione del Palazzo dei Diamanti a Ferrara e ha progettato il centro espositivo MAST a Bologna.
Quindi chi, se non lei, può dirci in che modo potrebbero evolvere gli spazi pubblici di domani? Saranno gli stessi di prima? Oppure la pandemia ci ha fatto comprendere che la dimensione collettiva si può esplicare anche all'interno di una circonferenza più stretta, in quella città dei 15 minuti che l'architetto Carlos Moreno ha proposto per primo alla sindaca di Parigi Anne Hidalgo?
Non è detto che la città dei 15 minuti non possa avere una piazza nei 15 minuti. La città ha tanti spazi, potrebbe avere tanti spazi pubblici, alcuni più formali, formalizzati, altri più informali, gli spazi cosiddetti occupati, le scalinate, i muretti. Quindi le due cose secondo me devono assolutamente convivere. Cioè nella città dei 15 minuti, che è sicuramente una modalità di vivere la città che aiuta e fa vivere meglio la città in questi 15 minuti, è necessario e fondamentale che ci siano tutti quegli spazi di condivisione con gli altri, che possono essere un playground, un giardino, una piazza, Io lo vedo sempre come una grande ragnatela, no? Di spazi a diverse scale, di diverse forme che compongono quel tessuto, quel grado zero della città, che è quello che ci dà poi la qualità della vita della città. Perché noi diciamo spesso una città può avere edifici più o meno belli o brutti, ma la qualità della vita poi è tantissimo quello che avviene e quello che si vive al piano strada, no? E quindi nella qualità degli spazi che noi incontriamo sul piano terra.
Tra i progetti recenti di Labix c'è anche la costruzione di una piazza Rozzano, alle porte di Milano, progettata sulla base dei risultati di una consultazione dei cittadini. Ancora prima del Covid, quindi, si è assistito a uno sviluppo di pratiche dal basso, azioni che cercano di fornire una risposta ai bisogni dei cittadini attraverso un loro coinvolgimento diretto nella ridefinizione di alcuni spazi, soprattutto pubblici. Si tratta di una modalità sempre più diffusa e inclusiva. Viene applicata soprattutto nelle città occidentali e considera gli spazi pubblici come corpi viventi che hanno un assoluto bisogno del corpo e dei desideri dei cittadini per attuarsi e rimanere vivi nel tempo. Il senso di appartenenza a un luogo da parte delle comunità è essenziale perché questi spazi crescano e si radichino nella vita quotidiana di generazione in generazione.
Basta citare il lavoro dei collettivi come Raum Labor in Germania, Collective TC in Francia, ma anche Orizzontale in Italia, che pongono al centro il dialogo tra comunità, spazio e progetto.
Lei è Michela Bassanelli. Collabora con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano a diverse ricerche e in questi mesi ha curato due libri collettanei sull'abitare dopo il Covid, pubblicati dall'editore Lettera 22.
Perché nella città ci sono spazi, spesso abbandonati, in disuso, che chiedono, diciamo, un nuovo addomesticamento, una nuova idea di progettualità. E proprio in questi spazi, in realtà molto vicini a noi, vicini alla comunità, spazi di quartiere, si può giocare una risposta molto importante nell'idea di un'abitazione futura.
Ezio Manzini, che studia da anni il design per l'innovazione e la sostenibilità sociale, le ha definite comunità di innovazione sociale. Guardano soprattutto alle pratiche delle persone e alla capacità delle comunità contemporanee di incidere creativamente nella costruzione dal basso degli spazi sociali, in cui all'architettura è chiesto un esercizio di sintesi e visione per dare forma e sostanza agli immaginari collettivi che possono emergere dal dialogo e dal confronto pubblico.
Comunità che non si basano più su legami o su basi parentali, ma sono costruite intorno a obiettivi comuni, sulla spinta di anche voglia, necessità di uscire da quella solitudine di un mondo che anche attraverso i social è sempre più segnato da un maggiore, diciamo così, individualismo.
La vera questione dei prossimi anni sarà come riuscire a far evolvere l'attuale modello abitativo della casa, cioè dell'unità fondamentale di questi sistemi complessi, che la pandemia ha chiaramente messo in crisi. Un modello che risale all'affermazione della famiglia nucleare e a un'idea di privacy tipiche di inizio Novecento, quindi con dinamiche e bisogni profondamente diversi da quelli esplosi drammaticamente negli ultimi due anni, con una sovrapposizione tra ambienti di vita e di lavoro che già stavano emergendo nell'ultimo decennio. Qualcosa del genere è accaduto un secolo fa con l'epidemia di influenza spagnola e una delle grandi riflessioni di quel periodo portò alla definizione di una existence minimum, cioè una abitazione per il livello minimo di esistenza a cui oggi torna Carlo Ratti.
Quali sono i minimi di cui abbiamo bisogno per vivere bene nelle nostre case? Credo che oggi sarebbe importante pensare a quale può essere l'existence minimum dopo il Covid. Chiaramente è molto diverso perché è legato ai modi nuovi di lavorare, legato a come la nostra casa diventa anche ufficio, a come possiamo passare più tempo in casa ma non perdere quelle dimensioni di socialità che sono fondamentali per evitare di creare gated communities, di creare insomma delle enclavi in cui le persone poi non si incontrano le une con le altre e vivono solo nella propria bolla. Quindi deve essere qualcosa che effettivamente, come state dicendo, parte dalla casa, ma probabilmente deve anche estendersi all'ufficio, anche l'ufficio deve cambiare.
In fondo, Luca, se mi autorizzi a fare un paragone ardito,
prego.
L'existence minimum non è così diverso dall'appartamento di 32 metri quadrati di Gary Chang con cui abbiamo iniziato i nostri podcast, o dalla casa che sta immaginando Bjarke Ingels, il geniale architetto danese e la vera archistar di una nuova generazione emergente. In un'intervista apparsa su Domus a ottobre del 2021, Ingels ha raccontato che con il suo socio Jacob Lange ha sviluppato una serie di mobili per la sede di un'azienda ai quali si può chiedere con un comando vocale di riconfigurarsi a seconda delle esigenze. Quindi, ad esempio, se gli si dice auditorium, loro si muovono e creano un'ambientazione da auditorium, come i mobili del castello stregato della Bella e la Bestia, insomma. Solo che questo non è un film, ma qualcosa che si può realizzare concretamente, visto che esistono già tutte le tecnologie necessarie. Si tratta solo di metterle insieme.
Le tecnologie sono importanti, hanno fatto fare un passo avanti a tantissime cose in questo periodo, hanno anche reso più democratico il lavoro e la nostra casa ovviamente deve cambiare di conseguenza.
Lei è di nuovo Maria Claudia Clemente.
La casa paradossalmente sta diventando un luogo più pubblico a cui dobbiamo tenere di più, quindi si stanno trasformando sia lo spazio dell'abitare che lo spazio del lavoro, in qualche modo diventando più ibridi, no? Quindi l'ufficio deve avere dei luoghi più privati, la casa deve avere dei luoghi più pubblici.
Il grosso problema è che viviamo in spazi che sono molto normati, anzi il più delle volte eteronormati, codificati.
Questa invece è ancora Michela Bassanelli, che prende in prestito dagli anni 60 e dalla mente del filosofo francese Jacques Derrida il concetto di decostruttivismo, da cui è nata anche un'importante corrente architettonica a cui hanno aderito Frangieri, Libeskind, Kolas e Zaha Hadid.
Progettiamo con, diciamo, un riferimento importantissimo che è un manuale dell'architetto che arriva dal 46, e quindi l'applicazione di questa idea che io chiamo di decostruzione è fondamentale per trovare delle nuove strade, nuove vie anche nella pratica. Quello che guardo e su cui mi interrogo dal punto di vista proprio della pratica riguarda innanzitutto una perdita della dimensione funzionale a favore di quelle che sono pratiche d'uso. È un po' la filosofia che Mendini ci aveva dato, dall'existence minimum all'existence maximum, cioè non tanto uno spazio minimo quanto uno spazio migliore. Quindi se noi guardiamo agli abitanti non come replicanti quasi di processi sempre uguali, ma come soggettività, ecco che allora capiamo che non esiste una qualità valida per tutti e quindi uno spazio in generale valido per tutti, ma anzi la varietà e l'inclusività può consentire di avere anche ambienti, diciamo, unici in cui la riduzione non è per forza un aggettivo negativo.
Stiamo vivendo un tempo di transizione vero e per questo drammatico, soprattutto nei suoi risvolti sociali e ambientali. Si tratta della metamorfosi profonda di una serie di elementi base della civiltà occidentale che coinvolgono la relazione tra individuo e comunità, artificiale e naturale, corpo e macchina, oltre a porre questioni urgenti legate alla stessa sopravvivenza del genere umano. Sono scelte che impongono strumenti inediti, circolari, accoglienti e sostenibili per le generazioni che verranno. È una prospettiva molto eccitante per la nostra cultura e per l'architettura, ma è anche una grande responsabilità, perché i margini di mediazione e compromesso si sono ridotti drasticamente e le scelte da fare impongono una determinazione e una chiarezza di vedute che sembrano oggi mancare. L'architettura da sempre esprime un naturale ottimismo verso il futuro, oltre ad avere il potere di incidere sulla qualità della nostra vita quotidiana. Per questa ragione, tornare a lavorare sulle case che abiteremo è decisivo, non più come corpi separati, ma come organismi connessi, sostenibili nel consumo di suolo e di energia e attenti allo spreco di risorse naturali. Architetture accoglienti, senza barriere e capaci di comporre un paesaggio urbano differente da cui ripartire. In questo podcast abbiamo raccontato solo l'inizio di un cambiamento per il quale ci sarà bisogno di ognuno di noi e delle nostre migliori energie per costruire quell'ambiente di qualità da consegnare alle generazioni che verranno.
Un punto di partenza che magari avrà presto un seguito, per consentirci di capire se davvero saremo stati in grado di trasformare una grande emergenza, quale è stata la pandemia, in una grande opportunità per il futuro. Grazie ai tanti ospiti che ci hanno accompagnato in questo percorso e grazie a voi per averci seguito fin qui. A presto! Le Case di Domani è un podcast di Carlo Annese e Luca Molinari, prodotto da Piano P con il sostegno di Gibus, pergole e tende per vivere alla luce del sole. Editing audio di Giulia Pacchierini. Montaggio di Giacomo Vaghi.